Allora, il capitolo che ci aspetta stamattina è il capitolo 5 del libro di Tobia ed è, dal mio punto di vista, ma anche un po' dal nostro punto di vista del percorso che abbiamo fatto in questi anni, è il capitolo centrale, il punto di svolta, la questione decisiva. Un capitolo bellissimo. Io personalmente mi commuovo sempre su questo capitolo, cioè proprio rischio le lacrime ogni volta, e quindi lo leggerei veramente tutto, lo ascoltiamo, e poi credo ognuno di noi avrà il tempo e la possibilità di riprenderlo. Dice così: allora Tobia rispose al padre. La storia era che il padre aveva chiamato il figlio, aveva fatto questo testamento, gli aveva detto lasciato il denaro. Allora Tobia rispose al padre: quanto mi hai comandato io lo farò, padre, ma come potrò riprendere la somma dal momento che lui non conosce me né io conosco lui? Che segno posso dargli perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro. Inoltre non sono pratico della rada della media per andarmi. Rispose Tobia al figlio: mi ha dato un documento autografo e anch'io gli ho consegnato un documento scritto. L'ho diviso in due parti, ne prendemmo ciascuno una parte, l'altra parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora 20 anni da quando ho depositato quella somma. Cercati dunque figlio un uomo di fiducia che ti faccia da guida. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va dunque da Gabal a ritirare il denaro. Uscì Tobia in cerca di uno pratico della strada. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. Gli disse: di dove sei, o giovane? Rispose: sono uno dei tuoi fratelli israeliti venuto a cercare lavoro. Ripeté Tobia: conosci la strada per andare nella media? Gli disse: certo, parecchie volte sono stato là, conosco bene tutte le strade. Spesso mi recai nella media e alloggiai presso Gabael, un nostro fratello che abita a Gedmedia. Ci sono 2 giorni di cammino da Ecbatana a Raghe. Raghe sulle montagne ed Ecbatana nella pianura. E Tobia a lui: aspetta, giovane, che vada a avvertire mio padre, ho bisogno che tu venga con me e ti pagherò il tuo salario. Gli rispose: ecco, ti attendo, soltanto non tardare. Tobia andò ad informare suo padre Tobi dicendo: ecco, ho trovato un uomo tra i nostri fratelli israeliti. Gli rispose: chiamalo, perché io sappia di che famiglia e di che tribù è, e se è persona fidata per venire con te, o figlio. Tobia uscì a chiamarlo. Quel giovane: mio padre ti chiama. Entrò da lui. Tobia lo salutò per primo e l'altro gli disse: possa tu avere molta gioia. Tobia rispose: che gioia posso ancora avere? Sono un uomo cieco, non vedo la luce del cielo, da come i morti che non contemplano più la luce. Anche vivo, vivo con i morti. Sento la voce degli uomini ma non li vedo. Gli rispose: fa coraggio. Figlio Tobia vuole andare nella media, non potresti accompagnarlo? Io ti pagherò, fratello. Rispose: sì, posso accompagnarlo, conosco tutte le strade. Mi sono recato spesso nella media, ho attraversato tutte le sue pianure e i suoi monti e ne conosco tutte le strade. Tobia lui: fratello, di che famiglia e tribù sei? Indicamelo. Ed egli: che ti serve la famiglia e la tribù? Cerchi una famiglia e una tribù o un mercenario che accompagni tuo figlio nel viaggio? L'altro disse: voglio sapere con verità di chi tu sei figlio e il tuo vero nome. Rispose: sono Azzaria, figlio di Anania il Grande, uno dei tuoi fratelli. Gli disse allora: sii benvenuto, buona salute, oh fratello, non avertene a male, fai tutto sapere la verità sulla tua famiglia. Tu dunque sei mia parente, di bella e buona discendenza. Conoscevo Anania e Nathan, i due figli di Sem a me, non hanno una retta via, i tuoi fratelli sono brava gente, tu sei di buona radice, sii benvenuto. Continuò: ti do una dramma al giorno, fa dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò ancora di più. Gli disse: farò il viaggio con lui, non temere, partiremo sani e sani ritorneremo perché la strada è sicura. Tobi gli disse: sia con te la benedizione, fratello. Si rivolse poi al figlio e gli disse: figlio, prepara il viaggio e parti con questo tuo fratello. Dio che è nei cieli vi conservi sani fin là, e vi restituisca a me sani e salvi. Il suo angelo vi accompagni con la sua protezione, o figliolo. Tobia si preparò per il viaggio, uscito per mettersi in cammino, baciò il padre e la madre, e Tobia gli disse: fa un viaggio. Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi: perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui la guida dei nostri passi. Si lasci perdere il denaro e vada in cambio di nostro figlio. Quel genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi. Le disse: non stare in pensiero, nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute da noi. I tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero e non temere per loro, sorella. Un buon angelo infatti li accompagnerà, riuscirà bene il suo viaggio e tornerà sano e salvo. Ed essa cessò di piangere. Questo capitolo veramente, secondo me, è bellissimo. È bella la storia, no? È bello il racconto, ma è anche bellissimo per la struttura, per la struttura che ha, no? Finalmente si sblocca tutto. La prima sensazione, non so che fa a voi, ma proprio ascoltando la musica di questo capitolo, è che si smette di parlare di morti e di sepolture, e ci sono un sacco di auguri: torni sano e salvo, tornate sano e salvi, i tuoi occhi lo vedranno, tornerà da te, stai in buona salute, sii benedetto, sei di buona e bella discendenza. È girato il linguaggio, da un linguaggio ripiegato su di sé, proiettato verso la morte che ancora c'è nella prima lamentazione di Tobi, si comincia a pensare in futuro. È già cominciato il viaggio, è già cominciato il viaggio, per cui già questa cosa qui, questo cambio letterario è terribile, no? Fernando stamattina mi diceva ieri che strano, c'era un clima tutti un po', no? Anche nello scambio delle osservazioni sembrava che fossimo tutti un filino depressi, no? E forse perché eravamo entrati bene in sintonia per i primi quattro capitoli di Tobia, no? Con questo senso di mancanza di prospettiva di futuro, no? Con questo essere costretti a guardare le cose come stanno. Ieri sera poi abbiamo a lungo chiacchierato, le nostre chiese, i problemi del continuare a rimanere fedeli al sogno che avevamo avuto, no? E la fatica che si fa, e tutti ci siamo un attimo fatti prendere da questa prospettiva un po' funerea. Poi siamo ben educati e dunque nessuno di noi ha fatto discorsi tragici sulle tombe, ma siamo tutti entrati un po' in questa fatica, no? E qui il tono cambia, la questione è: andate, tornate, siate salvi, state bene, siate benedetti, siete una bella e buona discendenza. E questa è un po' la prima questione, nel senso che ieri dicevamo preghiera, memoria ci fanno svoltare, no? ci spostano, ci mettono nella condizione di possibilità del santo viaggio, e in qualche modo, se la domanda è quella di ieri, forse se non abbiamo ancora intrapreso o per l'ennesima volta rintrapreso il nostro santo viaggio è perché la nostra preghiera e la nostra memoria non funzionano granché. La domanda di oggi è: forse la nostra preghiera e la nostra memoria non funzionano granché, non sarà il caso di mettersi in viaggio? Cioè, si può girare la domanda, evidentemente, no? Perché così funziona nella vita. Poi, prima questione, Tobi fa tutto un bel ragionamento, un bel testamento, raccomandazioni, cose eccetera eccetera. La domanda di Tobia è la grande domanda che tutti disperatamente abbiamo: come mi riconoscerà? Io credo che questa è la grande questione della nostra vita. Forse in questo sono molto proiettiva di un problema che è solo mio, ma non credo, ho la sensazione che sia abbastanza diffuso. Io ho un grande tema su questa questione. Tutti noi da adolescenti urliamo il nostro bisogno di essere riconosciuti. Il risorto nel giardino, quando Maria di Maddala gli dice: se sei tu il giardiniere che ha portato via il corpo, dimmi dove l'hai messo. Si gira e dice: Maria. La restituisce a se stessa col suo nome. Tutti abbiamo bisogno
di essere riconosciuti, è questo che ci mette in piedi. Ne abbiamo bisogno psicologicamente dai nostri genitori quando siamo piccolini, dagli amici, dal gruppo quando abbiamo 15 anni, da coloro che lavorano con noi, da cui abbiamo bisogno di essere riconosciuti per il nostro lavoro, per non sentirci troppo male quando lavoriamo, dalle persone che amiamo, di cui abbiamo bisogno degli loro occhi su di noi per sapere qualcosa di noi, e abbiamo bisogno di stare sotto lo sguardo di Dio, che Dio ci riconosca. E in fondo questa è, mi pare di poter dire, la grande questione, che comincia dal racconto di Genesi: Adamo, dove sei? Dalla tentazione tra il nascondersi e il mostrarsi. Allora, Tobia, per intraprendere il viaggio ha bisogno di essere riconosciuto. Ciascuno di noi nella sua vita, per potersi spostare interiormente, ha avuto bisogno che qualcuno lo guardasse e che qualcuno lo riconoscesse. E il vecchio Toby ha una buona prima risposta: c'è un documento, ma poi, come vedremo, il documento non basta, ci va un compagno, cioè ci va una persona, un angelo. Ma la prima risposta è: c'è un documento. E qual è il documento che ci riconosce? Per i cristiani è chiaro, è la Bibbia. Leggiamo la Bibbia per essere riconosciuti, non per dovere morale, non perché serve a Dio, non perché è pio. Leggiamo la Bibbia per ritrovare nei racconti del popolo, nell'Evangelo, nelle lettere di Paolo, nel Salmo 136 che citava prima Paolo, eccetera, per ritrovare le nostre facce, sapere di noi, per ritrovare in Tobia la storia della nostra fatica e metterla sotto il segno di una benedizione e sperare che anche questa fatica, anche di questo giorno, sarà benedetta. Il grande documento è la Bibbia, poi fortunatamente ce ne sono tanti altri, no? Che danno una mano, non allo stesso livello, ma che ci aiutano, no? Per questo tutte le volte che incontriamo qualcosa che ci consente di riconoscere noi stessi, che sia arte, che sia poesia, che sia qualsiasi cosa, ci sentiamo un po' meglio, ci sentiamo riconosciuti. Qui ci si dovrebbe aprire un bel capitolo su il rapporto con, appunto, la correttezza di cui Paolo prima domandava, la regola. La regola è uno dei documenti che ci consente di riconoscerci. Se la regola diventa soltanto il luogo che noi riconosciamo, diventa mortale. Ma se la regola, qualsiasi regola, è la regola della vita religiosa, ma anche le regole, quelle in cui cambiamo tutti, ma se la regola invece diventa il luogo in cui il documento che ci consente di sapere il nostro nome, di essere riconosciuti. Qui credo che si potrebbero fare molte riflessioni a seconda della sensibilità di ognuno di noi, dalle più psicologiche a quelle pedagogiche a quelle socioculturali. Ognuno prosegua nella strada che gli è più utile, oltre che quelle spirituali. Mi ha dato un documento, eccetera, eccetera, ma la domanda di Toby è: non conosco la strada, che è l'altro passo. Come mi riconoscerà? Non conosco la strada. Asterisco, piccola osservazione. Questo è un pensiero molto personale, forse non serve, però lo metto in gioco, poi non è detto che sia così fondamentale. Io in questa fase della mia vita ho un po' la sensazione che scambiamo le domande, chiediamo al documento di darci la strada e alla strada di darci identità. E l'ottimo risultato è che facciamo una gran fatica e non otteniamo niente. Cioè, chiediamo alla Bibbia come devo fare, no? E non chi sono. E poi invece chiediamo alle persone, alle chiese, ai parroci, ai gruppi, chi sono. È una piccola confusione, ma che ci sta distruggendo, perché stiamo mettendo un sacco di energie senza riuscire a ottenere le risposte, no? Alla Bibbia, al Signore, al documento dobbiamo chiedere chi sono, e alla strada come fare. E questo è un mio pensiero molto recente, quindi può darsi che sia smentito dai fatti o che molti di voi abbiano opinioni diverse, ma volevo condividerlo perché mi sembra che è uno dei percorsi su cui si potrebbe lavorare. Allora, alla domanda come fare, non basta più un documento. Che strada percorrerne? Ci va un compagno. I compagni di strada non mi dicono di me, ma sono indispensabili per il che strada fare. E poi dunque indirettamente mi diranno anche di me, ma la domanda è: non conosco la strada. E qui c'è questa bellissima vicenda di Raffaele. Ricordate il sommario di cui abbiamo letto ieri? Raffaele è stato mandato, guarisce, fa compagna, tutto risolto in cielo. Adesso comincia invece la parte terrena, quello che Tobia percorre. Dunque, tutto è già deciso, andrà a finire bene, l'happy end è assicurato, però adesso bisogna che si piglino, che Tobia accetti l'angelo, che l'angelo riesca a condurlo e così via. E allora comincia questa meravigliosa, strepitosa storia di menzogne alla faccia della correttezza. Tutti mentono su tutto. Ed è bellissima perché secondo me, io uso volutamente e un po' provocatoriamente la parola menzogne, che per noi è un suono negativo, forse più correttamente bisognerebbe dire finzione. Raffaele, finzione, Raffaele costruisce una scena teatrale, costruisce una rappresentazione, perché fidarsi di un compagno è un rischio mortale, perché non essere narcisisticamente solo centrati su di sé è la cosa che ci fa più paura al mondo, perché io da solo su di me forse mi sbaglio, forse non vado da nessuna parte, forse mi deprimo, ma almeno so con chi ho a che fare, me. Se mi devo fidare di qualcun altro, metto nelle mani di un altro il rischio della mia felicità, e ovviamente questo mi rende assolutamente fragile, feribile, e mi toglierebbe, secondo il nostro modo di ragionare, la mia capacità di poter contare solo su me stesso. Per questo ogni affidamento, che sia un matrimonio, un innamoramento, un'amicizia, una scelta di vita religiosa, ogni affidamento in cui io metto nelle mani di un altro, e dunque in modo assoluto poi il nostro rapporto con Dio, in cui io metto nelle mani di Dio la mia possibilità di vita e di felicità, è percepito come un rischio mortale, assolutamente mortale, perché poi se tradisce, perché poi se si stanca, perché poi se mi sono sbagliato. E nessuno di noi è in grado di correre questo rischio mortale direttamente, faccia a faccia. Serve un po' di finzione. Dobbiamo ingannare noi stessi. Dobbiamo ingannare la nostra paura. La paura è il più grande potere paralizzante che abbiamo nella vita. E non si combatte faccia a faccia. Chi mi conosce sa che io cito sempre il testo di Calvino in lezioni americane sulla leggerezza, in cui spiega che la leggerezza è fare ciò che ha fatto Perseo per uccidere la medusa. Chi guardava la medusa in volto ne veniva pietrificato dallo sguardo, e molti valenti guerrieri erano già stati uccisi o pietrificati. Pensate al racconto di Sodoma, quando si gira indietro si diventa una statua di sale a guardare in faccia il male troppo direttamente, no? Ma come fa Perseo per uccidere la medusa, questo mostro che guardando uccide con lo sguardo? Usa uno scudo e guarda nello scudo l'immagine riflessa indirettamente e la colpisce senza guardarla negli occhi. E Calvino dice: questa è la virtù della leggerezza, guardare l'immagine riflessa per non essere paralizzati dalla paura. Allora, io credo che questa è la logica della finzione, no? Dio è delicato, è lo stesso Dio che quando dice ad Adamo: Adamo, dove sei? Adamo gli fa tutta quella storia della vergogna perché sono nudo, e poi lui gli fa tutto un discorso serio, e ha ragione Dio, ha torto Adamo, e alla fine l'ultimo versetto del capitolo dice: e Dio cucì per loro delle tuniche di pelli. che uno si vede Dio lì così, che cuce, no? Cioè, ha ragione lui, noi abbiamo torto a aver paura, ma detto ciò, lui ha misericordia della nostra paura. Qui ha ragione lui e dovrebbe dire a Toby, ma insomma dai, che cavolo, sono un angelo, fidati, no? E invece no, no, perché sarebbe troppo per Toby, perché Toby ha paura, no? E allora ha pietà della sua paura. Io credo che questo sia uno dei luoghi dove noi dovremmo cominciare a imparare la misericordia, verso noi stessi innanzitutto. La misericordia di non guardare negli occhi troppo duramente la nostra paura e di non pretendere di combatterla sempre come eroi. La misericordia di fingere, ingannare la nostra paura. Allora ci sono tutti questi dialoghi, conosco le strade, sono di buona famiglia, sono il figlio del tale, sono tutte le garanzie, che così te passa la paura, ti passa lo spavento, ti do tutte le garanzie, no? Non ce n'è mezza vera, ma non è così importante, l'importante è che tu superi la paura, ti fidi e parti. Poi qui ci sono, vabbè, singoli versetti su cui ci si potrebbe fermare a lungo, io ne cito solo qualcuno, credo che ognuno troverà i propri, ma ad esempio a me colpisce tanto questa cosa: sono uno dei tuoi fratelli venuto a cercare lavoro, sono un disoccupato, dice Raffaele, e allora dice aspetta che vado ad avvertire mio padre. Allora tu sei disoccupato, io ti sto offrendo un lavoro e ti dico aspetta un attimo, vado ad avvertire mio padre e poi andiamo. La reazione dovrebbe essere ok, grazie. La reazione è ti attendo, soltanto non tardare. No, ma scusa, sono io che sto offrendo un lavoro a te. Beh, calmati, no? Ma è il piccolo segnale, per dirla in termini teologici, è il piccolo segnale della salvezza. Sulla salvezza siamo tutti in ritardo. Gli ebrei si dice, mi fa sempre ridere questa cosa, che quando si prepara la Pasqua, con un sacco di anticipo gli si dice mangerete con i calzari, i fianchi cinti, perché siete dovuti partire in fretta, e glielo sta dicendo un sacco di tempo prima. Dice, ci avete tutto il tempo per prepararci, non siamo dovuti partire in fretta. Non so se riesco a spiegarmi, ma la salvezza funziona così, no? Nonostante ci pensiamo, nonostante l'aspettiamo, la desideriamo, la preghiamo, ci coglie sempre alla sprovvista. Siamo sempre che ci troviamo in blue jeans in un ricevimento all'Hilton, cioè che uno ha sbagliato vestito, mi hanno dato il copione di un altro film e mi trovo vestita come Rossella O'Hara in un film postmoderno, no? E dice, perché la salvezza funziona così, no? Perché come gli amori, tutti quelli che raccontano di essersi innamorati ti dicono guarda, proprio in un periodo in cui non ci pensavo, ma proprio avevo le mie cose, facevo le mie... no? Perché la finzione misericordiosa della nostra psiche fa sì che la novità ci raggiunge quando ci distraiamo un attimo, quando non siamo così occupati a governare, no? A tenere tutto sotto controllo, a organizzare, a progettare, ci distraiamo un attimo, prese la sprovvista. E Dio in questo ha una fantasia quasi inquietante. Per questo il viaggio, i viaggiatori, i viandanti sono figura fondamentale della scrittura. Noi abbiamo un po' la poesia dei nomadi, no? Che così fa molto poetico, però poi il nomadismo è condizione alquanto scomoda, no? Ma nella scrittura sono sempre i viandanti, pensate ai due di Emos, pensate a tutti i viandanti della scrittura, ce n'è un sacco, che sono il luogo dell'incontro della salvezza, perché camminare è un po' come cadere, no? Quando uno alza il primo piede, se tu fermi quell'immagine non sai se sta camminando o sta cadendo. È un piccolo gesto di squilibrio che tutti abbiamo imparato a esercitare con una certa maestria, ma quando vediamo Beatrice siamo tutti lì che cade, 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 no, non è caduta, ce l'ha fatta, no? Perché camminare significa spostare il proprio baricentro e passare per un secondo in un tempo di sospensione che non ha appoggio. E solo dopo che uno ha appoggiato il piede per terra dici, ok, l'appoggio c'è. E in fondo un grande atto di fiducia, uno si fida che subito dopo ci sia la terra ancora, no? Ed è l'immagine proprio dello spazio per Dio, la salvezza arriva se ci sbilanciamo, se creiamo uno squilibrio come nel camminare, in cui non siamo con tutti e due i piedi piantati per terra, perché se siamo troppo organizzati e ammobiliati non c'è spazio, semplicemente. Altra cosa, altro versetto sparso che dicevo, ognuno veramente può scegliere i suoi, perché rileggendosi questo capitolo credo che possiamo saccheggiare i singoli versetti, ma entrò da lui Raffaele, da questo qua che è cieco, malato, se sente che sta per morire, e con una cattiva educazione di livello veramente supersonico dice: possa tu avere molta gioia. State zitto, cioè non è carino, stanno male, uno assume la faccia di circostanza, no? Gli angeli sono inattuali, la salvezza è sempre un filino maleducata, cioè, ha una sua incongruità, per dirla come si direbbe con linguaggio moderno, gli angeli hanno un pensiero trasversale, non fanno mai una successione di ragionamento che è quella che tutti ci aspetteremmo. Chi tra voi ha visto Il cielo sopra Berlino, film che forse sarebbe il caso di rivedere in una di queste occasioni in cui ci incontriamo, dove c'è tutti questi angeli un po' strani, un po' postmoderni, ma angeli sono di una inattualità, solo Dio è contemporaneo a se stesso, a tutto presente, gli angeli per portarci verso Dio devono essere inattuali, perché se seguono la nostra successione storica non ci spostano. Ripeto, potremmo a lungo soffermarci sui singoli versetti. Tutta la seconda parte del capitolo gioca ancora su questo tema della menzogna, della rassicurazione, no? e dell'augurio, no? Comincia questo ritornello ossessivo: non temere, torneremo sani e salvi, saremo salvi, no? Avremo gioia, tutto funzionerà, tutto andrà bene, sii benvenuto, stai in buona salute, no? Proprio è cambiato il tono, è girato, il viaggio è già cominciato, anche se non hanno ancora fatto un passo. E poi ci sono questi versetti meravigliosi, dal 18 alla fine, su cui veramente secondo me vale la pena, varrebbe la pena fermarsi un bel po', cioè regalarsi il tempo, no? Toby si preparò per il viaggio, baciò il padre e la madre e Toby gli disse: fa buon viaggio. Allora la madre si mise a piangere e disse: lasciamo perdere il denaro, chi se ne frega, no, noi siamo il padre e la madre e ci abbiamo un padre depresso perché capace di progetti e una madre vitale perché creativa ma anche protettiva, e bisogna avere molta vita e molta pazienza con sé per imparare a dare la voce giusta alla nostra madre, al nostro padre, per curare la depressione del padre con la cura della madre e consolare la paura della madre con il progetto del padre. Pensate che appunto in italiano patrimonio e matrimonio hanno, guarda caso, una radice etimologica molto comune. Il munus del padre è il denaro, il munus della madre è la casa, la famiglia, versione assolutamente antifemminista e antipatica, ma la lingua ci dice sempre qualcosa, no? Perché qui non è che ci stiamo riferendo agli uomini e alle donne, no? Ma al padre interiore e alla madre interiore, che ognuno di noi, uomo o donna, ha tutti e due. Noi abbiamo nel cuore un patrimonio e un matrimonio, e si tratta di, ripeto, proprio di imparare a far sì che il patrimonio mandi avanti progetti e consoli l'ansia, ma che il matrimonio curi la depressione, cioè che le due cose trovino una misura. Leggete questi versetti: la madre si mette a piangere, Allora, il padre si rassicura di chi sei figlio, qual è la tua stirpe, va bene? È tutto falso, lo stanno ingannando clamorosamente. Non è vero niente, però lui è molto convinto che ha fatto tutto quanto doveva per garantire il viaggio del figlio. Gli è funzionato tutto, perfetto, ho pensato tutto, ho organizzato tutto. E quindi gli dice, fa buon viaggio, ok? Andiamo, il progetto è compiuto, vai. Io, che sono tuo padre, mi sono garantito, ti ho dato un buon compagno, il documento, le cose, tutto, eh? Fa buon viaggio. Allora la madre si mise a piangere e dice, non al figlio ma al padre, perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui la guida dei nostri passi, si lasci perdere il denaro e vada in cambio di nostro figlio. Allora, ognuno dei due atteggiamenti ha, come dire, un investimento e un limite, no? Il padre organizzatore si lascia ingannare e sta lì che dice sono morto, sono morto, sono morto, no? La madre che terrebbe tutto lì, no? Che farebbe questa cuccia che dice no, è lui, è nostro, serve a noi, teniamolo qui, chi se ne frega del denaro, però piange, per esempio, è creativa, è vitale, no? È custode della vita, ricorda che la vita vale più del denaro. Quel genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi. Le disse, non stare in pensiero, nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute, non stare in pensiero, eccetera. Essa cessò di piangere. Allora, il gioco delicato è curare la depressione e l'ansia, consolare la nostra madre e nutrire il nostro padre. Ma avevamo letto degli insulti della madre al padre. C'è andato un angelo all'inizio di un viaggio perché lo scherno si tramutasse in consolazione. Penso che basta così.